Radio Emilia Romagna. Lo sguardo altrove, storie di emigrazione.
Tra Francia, America e Inghilterra, i Federici, Frederick, una famiglia di gelatai, tre generazioni di emigranti. Se i documenti che finora abbiamo potuto trovare presso gli archivi sono in numero limitato, più abbondante è la pubblicistica che ci riferisce sull'emigrazione dei nostri valigiani in Gran Bretagna. Abbiamo già ricordato uno scritto di Lucio Sponza. Egli inoltre ha dedicato agli emigranti valtaresi buona parte del suo volume Italian Immigrants, The 19th Century Britain, Realities and Images. Così come all'emigrazione bardigiana è dedicato il volume di Colin Hughes, Lime, Lemon and Salsa Parilla, The Italian Community in South Wales, 1881-1941. Fino a poco tempo fa, è scritto nella presentazione, sembrava che ogni città e ogni villaggio nel Galles del Sud avesse almeno un caffè italiano nella sua strada principale, i cui proprietari venivano soprattutto dalla Valceno, dai dintorni di Bardi. I loro nomi sono familiari agli abitanti del Galles del Sud: Ravaiotti, Berni, Carpanini, Ricci, Fulgoni, Sidoli, Rasteghini, Bracchi, forse le famiglie pioniere, e molti altri. 22, in realtà. Nel testo si parla anche di numerose altre famiglie: Antoniazzi, Assirati, Basini, Cavacciuti, Conti, Porelli, Zanelli, eccetera. È il racconto delle piccole e grandi storie di gruppi di famiglie dei nostri emigrati. Storie che hanno spesso un significato che va oltre gli episodi narrati, per concorrere a delineare un quadro complessivo del processo migratorio. Si può perciò concludere questa sezione dedicata alla nostra emigrazione in Inghilterra con la storia di un'altra famiglia, attraverso tre generazioni di emigranti, passati per Francia, Stati Uniti e Inghilterra. Una famiglia di gelatai, provenienti da quello che è forse il più tipico luogo di origine di questa categoria dei nostri emigranti, Setterone. Ce la offre, avendola scritta con la vigile collaborazione di Auntie Mary, memoria vivente della famiglia, Irene Frederick. Prima generazione. Antonio Federici nacque nel 1878 in comune di Compiano. Era figlio di Agostino, padre di 9 figli, 6 maschi e 3 femmine. La famiglia viveva in quel periodo a Setterone, un piccolo villaggio in Alta Valtaro, in provincia di Parma. Il lavoro da contadino in quei tempi e in quei luoghi non era molto fruttuoso e per una famiglia numerosa ancora meno. Il papà di Antonio avrà certo faticato ad allevare la sua numerosa famiglia, ma man mano che i primi figli crescevano cercavano di essergli d'aiuto. Fu allora che in Antonio maturò l'idea di emigrare. A 16 anni la sua prima avventura fu in Francia con gli altri italiani. Era il quarto dei figli maschi, ma era stato il primo della famiglia a emigrare. Lavorava come garzone da muratore, lavorava bene e sodo, tanto che il suo principale lo retribuiva come un adulto. Sembra che abbia resistito per 6 mesi, ma poi, non curandosi per risparmiare e mandare a casa i soldi, cominciò a deperire. In quel periodo suo padre aveva comperato un campo per poter seminare un po' più di grano per sfamare i figli. Avere un campo in più era una conquista per debellare la povertà. I poderi in pianura, allora, non si sognavano neppure. Agostino venne a sapere dei sacrifici che suo figlio faceva e lo richiamò a casa. Dopo la prima esperienza di emigrazione, Antonio aspettò un paio di anni, perché i genitori erano ancora preoccupati per la sua salute, ma poi si decise e partì per l'Inghilterra. Avrà avuto circa 18 anni e si era alla fine del 19° secolo. C'erano a Warrington, nel Lancashire, nel nord dell'Inghilterra, dei compaesani, i Manfredi, e altri che avevano aperto un varco. Così trovò presso di loro un lavoro come gelataio. Continuò per alcuni anni. Nel frattempo incoraggiò i suoi fratelli a raggiungerlo per essere assunti da altri datori di lavoro, sempre nel campo della produzione e della vendita di gelati. C'è da precisare che emigrare in Inghilterra era allora abbastanza facile, soprattutto rispetto al lungo viaggio necessario per raggiungere gli Stati Uniti. Ma il lavoro non era garantito, ed è proprio per questo motivo che molti si mettevano a lavorare in proprio. In quel periodo non si socializzava, né c'era il desiderio di integrarsi con la popolazione locale. Si lavorava, si mangiava, si dormiva. Erano lì per procacciarsi il vitto, per tornare al proprio paese e comprare terra e casa. Imparavano una manciata di frasi fatte, soprattutto per vendere i gelati. Two cornets, a cupful, a scoop, two scoops, fill the bowl, to the top, half full, a halfpenny one, a penny's worth, 23. Soltanto Alberto dei fratelli non andò in Inghilterra, preferì gli Stati Uniti. La famiglia Federici lavora bene e si instaurò una certa rivalità tra i Fredericks, il nome commerciale dei Federici, e i Lewis, nome commerciale dei Manfredi. Arrivò il momento in cui fu necessario trovare nuovi spazi e Frederick's Ice Cream trovò una nuova collocazione a St. Helens, un paese a pochi chilometri di distanza da Warrington. Nel periodo invernale a quei tempi il lavoro dei gelatai era molto scarso. Si comprava poco gelato e non si poteva conservarlo senza freezer. Quindi i gelatai dovevano trovare altre cose da fare, oppure passavano un po' di tempo nel loro paese d'origine. Durante una di queste visite in Italia, Antonio conobbe Giuseppina Cavalli, nativa di Caneso, un altro villaggio dell'Alta Valtaro, non lontano da Setterone. Si sposarono nell'inverno del 1903, entrambi di 25 anni di età. I Cavalli avevano attraversato l'oceano ed erano approdati in America attorno al 1882. Era stata la mamma di Giuseppina, Francesca Dughi, a prendere la decisione di andare in America. Lei e Francesco, suo marito, avevano già 4 figli, tra cui Giuseppina, e Francesca non era contenta delle loro condizioni di vita. Non avevano abbastanza terra da coltivare per mantenere la famiglia e non avevano mezzi per comprarne altra. Francesca persuase suo marito, meno intraprendente di lei, ad emigrare. Per l'America, col primo bastimento, io partirò contento per non vederti più. In America nacquero altre 2 figlie, Maria, Mimi, e Caterina, Kaidi. Anch'essi, sia i maschi che le femmine, lavoravano sotto padrone nelle famiglie ricche, che per loro fortuna erano persone di buon cuore che, quando potevano, davano loro cibo anche da portare a casa per gli altri membri della famiglia. Per tirare avanti e accumulare qualche risparmio, cercavano di svolgere anche un secondo lavoro. Nei weekend, quando erano liberi dai lavori domestici, i maschi vendevano i giornali e le ragazze vendevano i fiori di carta che mamma Francesca aveva preparato. Le ragazze andavano al ponte di Brooklyn, dove offrivano i loro fiori. Please, buy my flowers, only a few cents. Ci voleva molto coraggio, per quelle ragazzine, per richiamare l'attenzione dei passanti. Così una volta il fratello maggiore, più disinvolto, prese il mazzo di fiori della sorellina e li vendette per lei. Se non che, quando la sorellina felice tornò a casa, la mamma, tutta contenta perché aveva venduto l'intero mazzo, le disse che il giorno dopo avrebbe avuto il doppio dei fiori. Dopo parecchi anni la figlia maggiore morì all'improvviso e tutta la famiglia, sgomenta dal dolore, decise di tornare in Italia, dove Francesca morì 2 anni dopo, a soli 50 anni di età, forse di crepacuore. Con i loro risparmi comperarono una casa a Caneso e della terra da lavorare. In quei tempi molti degli italiani in America si erano avventurati nella gestione di piccoli ristoranti che poi hanno perfezionato, valorizzando la cucina italiana e i prodotti gastronomici. Ci sono stati tanti che hanno fatto amare l'Italia. Lasciamo stare le pecore nere. Giuseppina era stata dunque da ragazza in America. Sposando Antonio, si trovò di nuovo emigrata, questa volta in Inghilterra. Poiché parlava l'inglese, poté insegnare la lingua alle cognate che erano emigrate anch'esse in Inghilterra. Si dice che avesse appreso, nei paesi anglosassoni, un buon sense of humor, che trasmise ai figli. Antonio e Giuseppina ebbero 7 figli, 4 maschi e 3 femmine. Il primo nacque nel 1903 e l'ultimo nel 1917. Antonio aveva riunito a St. Helens i suoi fratelli. Tutti insieme poterono realizzare il loro desiderio, quello di lavorare in proprio. L'unione fa la forza. Erano in 4 e così cominciarono, attorno al 1900, a produrre e vendere gelati. Quando i fratelli si sposavano mentre gli uomini vendevano i gelati, le mogli spesso lavoravano a vendere dolciumi, pear drops, mint balls, dal parlor di casa, il soggiorno della casa che dà sulla strada. Forma di commercio chiamata lock-ups. Quando le mogli avevano il pancione non stava bene per il commercio e quindi venivano spedite a casa per il periodo necessario. Francesco nacque in Italia per questo motivo. Le famiglie crescono, entrano le mogli e nascono i figli, e così si giunse alla divisione. Prima si separarono due fratelli, poi ognuno andò per conto suo, sempre disponibili però ad aiutarsi nei momenti di necessità. Si lavorava tutti in famiglia, impiegando manodopera esterna quando necessitava, specialmente nel periodo estivo. Il guadagno non mancava. All'inizio la produzione avveniva attraverso un processo lungo e faticoso. In un barile di legno veniva inserito un contenitore cilindrico di metallo del diametro di circa 15 pollici e alto 3 piedi, circa un metro. Tra i due doveva rimanere uno spazio di circa 5 pollici che veniva riempito con ghiaccio tritato, mescolato con sale grosso che abbassava il punto di scioglimento del ghiaccio. Non c'erano ricette precise da seguire e se si sbagliava la quantità di sale il gelato diventava troppo duro da vendere e si doveva rifare tutto. Il gelato veniva confezionato con un mix di fecola, uova, latte, zucchero. Si faceva ruotare a mano il contenitore e nello stesso tempo con una spatola si staccava in continuazione la crema gelata dalla parete portandola nel mezzo del contenitore. Una volta pronto si caricava il pesante contenitore su un carretto tirato a mano da un cavallo. Per tutto il giorno il contenitore veniva portato in giro per le strade, distribuendo il gelato in piccole dosi. In quelle zone c'erano molte miniere, il terreno era collinoso e spesso cedevole. I carretti erano pesanti da spingere su per le strade. Talvolta accadeva che i bambini, conoscendo le difficoltà in cui si sarebbe trovato il gelataio, lo aspettassero per aiutarlo a spingere il carretto e ricevere per ricompensa il gelato gratis. La meccanizzazione facilitò la produzione dei gelati, ma non tutto filava per il meglio per gli affari e per la famiglia. Per motivi di salute Antonio fu costretto nel 1913 a vendere e a ritornare in Italia. In quel periodo scoppiò la Prima Guerra Mondiale. La salute di Antonio migliorava, ma non poté ritornare in Inghilterra fino al 1920. Nel frattempo erano nati Mattia e Maria, i figli più piccoli. Tornarono in Inghilterra a scaglioni, prima Antonio con Agostino e Cecilia, poi partì Francesco con uno zio. Per ultima partì Giuseppina, che dovette vendere la casa di Caneso, e i due piccoli. Passò un altro anno prima che tutta la famiglia si potesse riunire di nuovo. Da allora cominciò la loro vita ad Ashton in Markfield, un borgo industriale nel Lancashire, tra Manchester e Liverpool, che oggi conta 20.000 abitanti. Antonio e Giuseppina forse facevano pena, loro con 6 figli dai 18 in giù, ai quali ripetevano la raccomandazione di non fare schiamazzi e di tornare subito a casa dopo la scuola. Il loro sogno era di tornare un giorno ai Monti Natii. L'Inghilterra, passato un breve periodo di prosperità, vede nel dopoguerra i guadagni industriali e gli stipendi in calo. I soldati tornati dalla guerra non trovavano lavoro. Nell'estate del 1921 c'erano più di 2 milioni di disoccupati e gli scioperi aumentarono. C'era disperazione tra la gente e nel 1926 ci fu uno sciopero che durò 6 mesi. Era il periodo della Depression. Non credo che i gelati ne traessero tanti benefici. Francesco raccontava che era duro vedere padri di bambini piccoli guardati con un'espressione che faceva pena, quasi supplicandoti di dare un gelatino al loro bambino e promettendo di pagare con il primo salario una volta terminato lo sciopero. Succedeva poi che non si sentiva di addossargli un piccolo debito, che forse avrebbero faticato a pagare, non osando più guardarlo in faccia, avendo debiti più importanti da saldare. Così gliene regalava uno dicendogli «Ok, tutto a posto». Se quando fu dichiarata la Seconda Guerra Mondiale i poliziotti avessero chiesto a quei genitori se i gelatai dovevano essere internati, sono certa che avrebbero detto di no. C'era tanta riconoscenza. Erano gli unici italiani nella zona e si dedicavano al lavoro per guadagnarsi il rispetto di tutti. E così fu. Gli inglesi erano già più evoluti. Anche le donne avevano più libertà. Potevano uscire con il marito o amiche al sabato e domenica sera. Si trovavano ai club o al pub, dove chiacchieravano con un bicchiere di birra. A quei tempi il vino era per le élite. Cantavano e, se c'era un suonatore, ballavano. I locali erano piccoli. Alle volte erano semplicemente case adattate per ospitare persone che volevano dimenticare il lavoro e i pensieri, e lo facevano con l'aiuto della birra. Tutto era lecito, se non si esagerava. erano da invidiare le donne italiane. Alcuni dicevano: moglie e buoi dei paesi tuoi.